mi comunicano che abbiamo espletato quelle che sono le pratiche per la registrazione dell'odierno Consiglio Comunale, quindi vi do il saluto, una buonasera, benvenuto, saluto anche gli ospiti, il pubblico che assiste, il revisore del conto, il dottor Soresi, e la nostra posizione organizzativa dell'area finanziaria, la dottoressa Sarcine, li ringrazio ovviamente per la presenza. Passo la parola al segretario per l'appello e per l'apertura del Consiglio Comunale odierno.
Buonasera, Giusto Alessandro,
presente.
Marega Enrico, presente. Sfiligoi Eva, presente. Morandini Elena, Stabile Giorgio, Tavagna Federica, Sossi Sara, Luongo Fabio,
presente.
Fernetti Michele,
presente.
Coma Rita,
presente.
Ustulin Marco,
presente.
Rizzati Gianni ha comunicato assenza. Pizzin Claudio, presente. Mattiussi Franco,
presente.
Listuzzi,
presente.
Valentina, Franz Manuela,
presente.
E De Leonardis e Gabriele,
presente.
Possiamo cominciare quindi con seduta valida. Il primo punto all'ordine del giorno, abbiamo deciso di istituire in questa seduta consigliare, ma anche nelle prossime, un punto che ha titolo comunicazioni del sindaco. È istituito perché la maggioranza ha volontà comunque di costruire delle occasioni di riconoscimento e di merito, di gratitudine a quelli che sono comportamenti o risultati sportivi. Prego.
Ho visto che avete listato le bandiere a lutto, immagino per il fatto accaduto oggi, e quindi chiedo a lei, signor Sindaco del Consiglio, se possiamo rispettare un minuto di silenzio per suffragio al tre volte Presidente del Consiglio che oggi è deceduto. Quindi ritengo che un personaggio del suo calibro, che può essere annoverato tra i cinque personaggi dopo De Gasperi, Berlinguer, Craxi, Andreotti, quindi c'è Berlusconi, uno dei cinque personaggi che devono essere rispettati e che hanno dato lustro alla nostra Italia. Grazie.
Allora, sì, nella richiesta di inversione o di appuntamento c'era anche la motivazione. Su questo punto avevo intenzione di intervenire io e poi dare la parola a tutti i consiglieri qualora lo volessero fare. E acconsento assolutamente al minuto di raccoglimento per il ruolo istituzionale che il Presidente Berlusconi ha svolto, se non erro, quattro volte come Presidente del Consiglio. Quattro volte. Appunto questo dicevo, come primo ordine del giorno era voluto in realtà per altre cose, ma i fatti di cronaca odierni che segnano un momento sicuramente epocale per quella che è stata la vita repubblicana, ho scritto anche due righe di comunicazione. Stamane ho appreso con tristezza della morte di Silvio Berlusconi, fondatore e leader di Forza Italia, leader politico protagonista che ha inciso sulla storia della nostra vita repubblicana. Oltre 30 anni ai vertici dell'attività politica, iniziatore o voce importante nell'inizio di quella fase che prende il nome di Seconda Repubblica, financo quella che dei giorni nostri alcuni cronisti e analisti iniziano a definire Terza Repubblica. Ma non solo, vita spesa nell'imprenditoria, importante importatore e diffusore di innovazione, soprattutto nel mondo della comunicazione, nella finanza e nell'editoria. Indiscusso uomo di successo nel mondo dello sport professionistico come primo dirigente, amato da molti, non apprezzato da tanti, a fasi alterne legato al successo politico, ma sicuramente complessivamente un vincente. Con il suo sipario non si può non riconoscere che termini un'epoca del e nel nostro paese. Senza falsa ipocrisia, mi ritengo da sempre complessivamente molto distante da quello che era il suo pensiero politico, la sua visione di bene del paese e anche spesso nei modi di esprimere e splettare il senso delle istituzioni. Silvio Berlusconi mancherà a molti che hanno camminato con lui e mancherà molto anche a suoi avversari, specie quelli che sono diventati qualcuno solo perché contrapposti a lui. Come quasi tutti i protagonisti della politica impattanti nella storia, con la sua fine porterà nella memoria collettiva luce ed ombre, verità e segreti, fatti ed opinioni. Ma oggi è prima di tutto giorno di vicinanza e condoglianza ai suoi cari, familiari, amici, collaboratori stretti e persone tutte a lui vicine. Oggi ci si attiene al massimo rispetto del ruolo che ha più volte rivestito democraticamente per il nostro paese. Oggi è tempo di un saluto e di un augurio alla pace dell'eterno riposo. Quindi, se non ci sono altri interventi dei consiglieri, io ritengo giusto, per il ruolo, come dicevo prima, istituzionale rivestito da più volte dal presidente Berlusconi, un minuto di raccoglimento. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale della seduta del 23 marzo 2023. Ovviamente trattasi di una seduta consiliare della passata amministrazione, del passato mandato. Se ci sono osservazioni da parte dei consiglieri presenti, prego. Consigliere Pizzin annuncia già la dichiarazione di astensione. Altri interventi? Vale anche per il gruppo Lista Matiussi. Se i gruppi di maggioranza hanno una dichiarazione di voto. Io credo che i presenti, alla seduta del 23 marzo 2023, se ritengono che il verbale sia corretto o se hanno motivazioni di portare modifiche, possono sia presentarle o comunque decidere insomma del voto favorevole, ecco. Io comunico che, essendo stato presente e avendo visto il verbale, voterò favorevolmente.
Allora, per quanto riguarda la lista Vivi, Fiumicello, Villa Vicentina, in realtà nessuno di noi è stato presente alla seduta del 23 marzo, quindi io anticipo astensione.
Buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda la lista, noi siamo Fiumicello Villa Vicentina. Considerato che la registrazione audio della seduta del Consiglio Comunale del 23 marzo 2023 viene messa a disposizione di tutti i cittadini e che il controllo sulla correttezza della verbalizzazione poteva essere svolto anche dai consiglieri eletti in occasione delle amministrative comunali dello scorso aprile, anticipo il voto favorevole da parte dell'intero gruppo. Noi siamo Fiumicello Villa Vicentina.
Passiamo quindi alla votazione. Contrari? Astenuti? Un attimo per il segretario. Sì. Se vuole è detto. Sì. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, l'approvazione. Favorevoli. Sì, il segretario aveva già aggiornato. Passo al terzo punto all'ordine del giorno, l'approvazione del verbale della seduta del 21 aprile 2023, ovvero il primo consiglio del nuovo mandato amministrativo. Anche qua chiedo se ci sono interventi o aggiunte o correzioni al verbale presentato. Non registro alcuna posizione, quindi poniamo in votazione. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Unanimità. Passiamo invece al quarto punto all'ordine del giorno, l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022. Come detto già prima, ringrazio della presenza e dell'eventuale intervento della dottoressa Sarcina e del revisore dei conti, il dottor Soresi, ma prima di tutto passerei la parola all'assessore Tavagna per una discussione sull'argomento.
Buonasera a tutti, ringrazio per la parola. Voglio partire sicuramente con dei ringraziamenti dovuti al lavoro della dottoressa che abbiamo qui, Sarcina, per il lavoro che ha fatto sia per quanto riguarda il rendiconto dell'esercizio 2022, ma sia per quello che fa quotidianamente, ci supporta e la competenza tecnica che apporta a questa amministrazione. Il 18 maggio appunto è stato approvato dall'organo esecutivo quello che è stata lo schema di rendiconto, per poi dare il successivo passaggio, insomma, sottoporlo all'esame dell'organo di revisione e per la relazione. Grossolanamente i dati che emergono, i dati riassuntivi che abbiamo sono sicuramente in positivo, sono dati che avrete sicuramente potuto vedere, perché abbiamo un avanzo di amministrazione totale pari a 3.664.000 euro, che ha quota parte di appunto tra la parte accantonata, la parte vincolata e quella destinata agli investimenti, ci lascia una somma, un fondo libero pari a 1.544.000 rotti euro. Sicuramente per noi questa è una somma importante, una base solida per la nuova amministrazione di cui faccio parte, dà appunto un fondamento per quello che è una programmazione puntuale ed esatta degli interventi che vogliamo andare a fare nel nostro mandato. Quindi questo è il dato che emerge più, diciamo, buono per l'amministrazione che entra. Sottolineo altresì quello che è emerso invece dalla relazione dell'organo di revisione, e poi passo la parola al dottor Soresi in merito, nella quale si sottolinea quella che è una regolarità delle procedure, sia delle entrate delle spese, a una corrispondenza del rendiconto, risultanze di gestione corretti e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica per la quale siamo sottoposti in quanto amministrazione. Sottolineo anche quello che è stato l'operato nel 2022, io non c'ero come amministratore, ma parliamo di un totale di mandati pari a 3.509 e un totale di reversali di 5.187 reversali. Questo va a sottolineare il lavoro dei nostri uffici, della parte di ragioneria, ma soprattutto un lavoro che è stato fatto, quindi l'avanzo di amministrazione sicuramente sostanzioso, ma anche l'operato nel 2022 non è da meno. Inoltre mi sento di sottolineare che abbiamo un dato di media dei pagamenti che diciamo così si discosta da quello che è tipico delle amministrazioni che supera i 30 giorni previsti da legge. Noi siamo a una media di 17 giorni, riusciamo a pagare a 10 giorni, quindi questo fa merito a quello che è la nostra amministrazione, che sentivo di dover sottolineare. Io ho concluso, diciamo, quello che è la mia analisi, e per i tecnicismi lascio la parola ai qui presenti.
buonasera a tutti, anche nuovi consiglieri. Passerò velocemente all'esame della relazione che ho redatto, che accompagna il rendiconto. Parto dalla nozione di avanzo. L'avanzo, a differenza di un'azienda privata, non è necessariamente un indicatore di buona gestione. Ecco, questa è una cosa che nei prossimi 5 anni dovete tenere bene a mente. Cosa vuol dire? Sarebbe semplice realizzare avanzo. Chiedo entrate tributarie oppure come corrispettivi, quindi entrate extra tributarie ai miei cittadini e non erogo servizi. Quindi sì, è ovviamente un segnale positivo perché dice l'ente è solido, non è in stato di disavanzo, quindi deficit, ma allo stesso tempo deve essere equilibrato l'avanzo. Quindi a volte è interessante vedere anche l'evoluzione nel tempo. Nell'ultimo triennio l'avanzo è tutto sommato stabile, in leggero aumento. Interessante vedere poi quella che è la parte disponibile dell'avanzo. Come diceva prima l'assessore, più che l'avanzo in sé bisogna guardare la parte disponibile, cioè quella che diciamo è nella vostra disponibilità come utilizzo. Dice, cosa faccio di questi denari? Ho completa libertà di scelta, quindi non ho vincoli imposti dalla legge, non ho vincoli imposti da trasferimenti regionali, e l'avanzo è sicuramente significativo, è cresciuto tanto in realtà nel 2021 e nel 22 sostanzialmente si è assestato. L'altro elemento da vedere, questa è la parte appunto differenza entrate e uscite, è la cassa. Anche la cassa ci conferma che il comune è assolutamente solido, ecco, questo sì, ha circa 5.580.000 euro di cassa. La vera sfida sempre di più per le amministrazioni, tutte quelle che seguono, in realtà sta diventando però diventare bravi a correre, a utilizzare questo avanzo e quindi realizzare opere. Questo sarà la vera sfida in realtà per tantissimi consigli comunali del Friuli, ma non solo. Questo è stato l'effetto anche del cambiamento relativo agli equilibri di bilancio, cioè prima c'era un vincolo legislativo del pareggio di bilancio che mi impediva di spendere facilmente l'avanzo, è stato abolito. Abbiamo due vincoli diversi, ma che riguardano la spesa del personale e l'indebitamento, e questo ha permesso a tutti quanti di poter utilizzare liberamente l'avanzo. Certo, non sono stati anni fortunati, perché da un lato avevo questa libertà grande e anche i fondi per farlo. Certamente gli anni, 2 anni di pandemia e il 22 invece caratterizzato da prima i costi dell'energia completamente esplosi. Mi ricordo ancora il bilancio di previsione qua, eravamo a gennaio-febbraio 2022, in cui avevamo una previsione, mi ricordo, costi a metro cubo del gas, era tipo 120, ci sembrava già di aver fatto una previsione molto sfavorevole, nel senso di esserci tenuti prudenti, poi è balzato addirittura a 200. Su questo bilancio di consuntivo, queste fluttuazioni hanno influito per circa 160.000 euro di maggiori costi fra illuminazione pubblica, illuminazione delle sedi, riscaldamenti, palestre, uffici, eccetera. Fortunatamente coperti in buona parte da trasferimenti nazionali ma anche regionali, certo però non con una tempestività come dire, puntuale. Cosa vuol dire? Che ho gli aumenti che ho subito e poi aspetto che arrivino i trasferimenti. Questo mi impone tenermi prudente, perché se arrivano bene, ma se non arrivano devo sapere che devo avere i miei fondi per farci fronte. A fine 2022 poi è iniziata anche la fiammata dell'inflazione, con evidenti effetti non solo sulla parte corrente del bilancio, ma osserviamo anche sulla parte capitale, quindi sugli investimenti, che avevano un'ipotesi di spesa di un certo tipo e incremento dei prezzi delle materie prime che hanno fatto lievitare i costi delle opere pubbliche, in certi casi anche bloccandole. Altre cose interessanti, ecco, oltre a vedere l'avanzo puramente come dato finale, è interessante scinderlo anche nelle due grandi componenti, quello che è l'avanzo di competenza, cioè ovvero prendo il 22, vedo solo cosa è successo nel 22, e poi la gestione residui, cioè andiamo a vedere quali erano, semplificando, crediti e debiti di anni precedenti, vediamo che effetto hanno avuto nell'anno 2022. Ecco, anche la gestione di competenza è positiva, quasi 1.600.000 euro, in calo rispetto al 21, ma di fatto pari a quella del 20, quindi un dato ottimo. Altra cosa, ecco, parlavamo prima di vincoli attualmente imposti dalla Regione sul bilancio degli enti. Bene, i vincoli sono sostanzialmente due, sono sostenibilità del debito e sostenibilità della spesa di personale. Di fatto cosa si prende? Per il personale, il costo del personale sulle entrate correnti, e devono essere al di sotto di una certa percentuale. Percentuale ovviamente che è variabile a seconda delle dimensioni di abitanti degli enti, perché ovviamente un ente molto, che ha pochi abitanti deve comunque avere una minima struttura, quindi per loro la percentuale è più alta. Per gli enti della taglia del Comune di Fiumicello la percentuale di sostenibilità della spesa personale è 27,20%, attualmente il Comune si colloca al 17,35%, quindi siamo ben sotto la soglia chiesta alla Regione. Questo vuol dire che potrei assumere, sì, ovviamente devo finanziare anche questa spesa, che è un altro discorso ancora, e non posso finanziarla con avanzo, devo trovare entrate stabili, quindi non una tantum, che mi permettano poi di mantenere il personale che voglio eventualmente assumere. Stessa cosa per l'indebitamento, anche qui sono di gran lunga sotto quello che è il vincolo regionale, quindi da questo punto di vista stiamo rispettando le due principali norme di finanza pubblica che il Comune deve controllare. Questo poi bilancio si caratterizza anche per due, soprattutto la relazione che ha redatto la responsabile, ci sono due diciamo così sezioni fra virgolette nuove, che sono la rendicontazione Covid, che ha sicuramente imposto un grande sforzo agli uffici, cioè dire che risorse ha ricevuto, come le ha impiegate, e poi sta partendo, inizia una sezione sulla rendicontazione risorse PNRR, che ci porteremo avanti per i prossimi 2, 3, 4 anni, e anche qui impongono una contabilità completamente dedicata a questo tipo di risorse e di opere. Altre cose mi pare non ci siano, non ho riscontrato assolutamente elementi di nel controllo, soprattutto di discrasia fra quelli che sono i dati che vi sono stati sottoposti all'attenzione e quelli che sono i dati che arrivano ad esempio dal tesoriere o dal controllo ovviamente a campione delle scritture contabili dell'ente, e quindi il mio parere finale è favorevole all'approvazione del rendiconto.
Ringrazio nuovamente il dottor Soresi sia per la relazione sia per l'esposizione, e mi permetto di dire condivido perfettamente soprattutto la premessa sul fatto che non, una solida base economica non è garanzia di un bilancio fatto nel migliore dei modi, però nelle aggiunte alla relazione si evince che ci sono anche tutti i rispetti di quelli che sono i criteri di economicità e appunto la possibilità nei mesi restanti di andare con una cifra di avanzo importante a investire e costruire migliorie sicuramente per il nostro comune, per il nostro ente. Passo la parola alle minoranze per eventuali interventi o per l'eventuale dichiarazione di voto.
Sindaco, allora abbiamo appreso, e tra l'altro preannuncio già la nostra astensione perché noi non abbiamo partecipato per il 2022. Abbiamo appreso dal dottore e dal revisore dei conti che l'avanzo è un risultato importante che può essere anche letto in modo negativo, nel senso che se fosse un'azienda privata saremmo contenti di avere questo risultato, ma purtroppo siamo un ente di erogazione, quindi dovremmo prendere i soldi che abbiamo a disposizione e reimmetterli sul mercato, perché vanno a beneficio delle famiglie, dei lavoratori e di quant'altro, e anche dei servizi che vengono erogati da questa amministrazione. Questo bilancio certifica senza dubbio che, senza dubbio di smentita, che l'amministrazione è un'amministrazione abbastanza lenta nel... Sarà veloce nei pagamenti, come abbiamo appreso, ma lenta nell'esecuzione delle opere e nell'impegno dei fondi che sono messi a disposizione. Chiedo al revisore dei conti, l'avanzo, perché sono 5 anni che non mi occupo di bilanci, prima mi occupavo, sapevo, ma non era ancora armonizzato quando mi occupavo, e quindi l'avanzo di amministrazione di solito non permetteva nell'anno successivo di utilizzare quello che era l'avanzo libero, o meglio, l'avanzo libero poteva essere utilizzato solo per gli investimenti, non può essere utilizzato in spesa corrente. Siccome spesso l'avanzo libero che arriva che è libero deriva dalla mancata spendita di quei denari che potevano essere investiti in iniziative che l'amministrazione poteva attuare, denotano appunto che l'amministrazione non ha adempiuto appieno a quello che era il proprio ruolo, e certifica insomma un fallimento amministrativo che i dati di bilancio stanno a certificare. Ma questo è un problema dell'amministrazione precedente, signor Sindaco, noi non lo imputiamo, speriamo che lei sia più capace di mettere a terra progetti che possano prevedere investimenti concreti per il nostro territorio, il nostro comune. Poi ho ancora qualche dubbio che leggendo la corposa relazione che ci avete mandato con tutti i documenti, 121 pagine che ci hanno fatto perdere qualche notte, ma soltanto due passaggi. E lei prima, dottore, ha detto che c'è stato un maggior onere di circa 160.000 euro per le spese di energia dovute all'aumento dei prezzi, e che l'ente ha avuto un contributo, anche se rateizzato, di 125.000 da parte dell'amministrazione nazionale, quindi il contributo ministeriale, e 15.768 dalla regione. Ora io so, perché per altre motivazioni, che alla fine del mese di ottobre il Consiglio regionale ha deliberato un contributo di il Consiglio regionale, quindi non quello, lo so, per venire incontro alle maggiori onere che i comuni dovrebbero sopportare per il costo dell'energia, di 52.560 euro a favore del comune di Fiumicello. Allora io dico, è stato accertato questo contributo, o non dico incassato, perché incassato, ecco, quindi per la competenza, perché non è stato evidenziato nel tempo? Guardo lei, perché di solito dopo, ecco, quindi questo contributo non si vede, ma se sommato agli altri contributi, 125 più abbiamo detto 15 della regione il primo contributo, e siamo 140 più altri 52, siamo a 190.000 euro, che sono superiori a quello che è stato l'onere sostenuto dall'amministrazione. Sarebbe stato il caso almeno di accertarlo questo contributo, no? Perché è di competenza dell'anno 2022, non è di competenza dell'anno 2023 questo contributo, perché è stato, il titolo del contributo è assegnazione straordinaria ai comuni per rincaro di energia elettrica e gas. Quindi questo è, e io chiedo questa cosa qua. Poi, andando ad analizzare le spese, ho visto che c'è stato un incremento di 100.000 euro circa sugli oneri del personale per il 2022 sul 2021. Mi pare che siamo arrivati a 800 e qualche mila euro, 850.000 euro circa, per 26 persone che lavorano per l'amministrazione comunale, con un costo di circa 33.000 euro a persona, non vado sugli spiccioli. Ecco, quindi un buon numero, una dotazione importante per un comune che però necessiterebbe di avere maggiori risorse umane a disposizione, soprattutto perché i servizi che devono essere erogati necessariamente forse qualche volta vengono trascurati, e mi riferisco alla Polizia Municipale, che ha tre addetti, mi pare, se non sbaglio, che sono stati incorporati nella convenzione con il comune di Cervignano e altri, e che pesano per l'amministrazione di Fiumicello per circa 50.000 euro, perché dopo viene ripartito proporzionalmente, almeno così mi pare di aver capito con tanti numeri che ho girato. E quando sono andato a vedere quant'è l'introito che i nostri servizi di polizia municipale, e questo a seguito di molti incontri con i cittadini laddove rivendicano maggiore sicurezza stradale, più controllo e quant'altro, è di appena 6.000 euro e 6.300 euro. Quindi o non c'è prevenzione o i nostri vigili vengono impegnati in altri servizi e che alla fine non danno sicuramente quel necessario contributo alla comunità. Quindi soltanto per andare a sollecitare un maggior controllo su quello che sono i necessari impegni che noi dovremmo portare avanti, e soprattutto se è il caso di sciogliere quella convenzione con altri comuni che non hanno le loro risorse umane da mettere a disposizione, che approfittano del servizio che viene erogato attraverso i messi del comune di Fiumicello, Villa Vicentina. Ecco, questo per dire solo tre punti che sono andato a verificare. Poi c'era anche qualcos'altro, ma non voglio stare a tediare, dato perché, come ho detto prima, noi non entreremo nelle pieghe di questo bilancio, visto che ci sono state 9 variazioni di bilancio di consiglio e altrettante di giunta, senza, e quindi vuol dire che anche la programmazione non è stata durante l'anno una programmazione attenta dall'inizio, perché il bilancio in che data l'avete approvato l'anno scorso? No, il bilancio è stato approvato senz'altro, ecco, quindi già in corso d'opera. Quindi si poteva già avere, al di là delle spese per l'energia, una proiezione su quelle che sarebbero potute essere gli interventi che andavano sviluppati durante l'anno e individuate magari le risorse con una grande disponibilità di cassa come quella che avete avuto, 5 milioni che avete e che abbiamo, che sono 5 milioni di euro di disponibilità di cassa, poteva prevedere una maggiore incisività del bilancio senza bisogno di andare sempre a portare in consiglio le variazioni, perché quindi magari solo cammin facendo avete trovato delle necessità da affrontare e che non ritengo siano soltanto dovute al maggiori oneri che derivavano dal costo energetico oppure dall'inflazione degli ultimi 2 mesi dell'anno, insomma, quindi penso che abbiano inciso abbastanza poco. Quindi l'auspicio che noi facciamo per il 2023, e soprattutto su questo si incentrerà il nostro ruolo di opposizione e che sarà di controllo attento a quelle che sono le vostre dinamiche di gestione, e auspichiamo appunto che si provveda a gestire questo comune, che non è un comune di dimensioni minime, ma un comune che è il secondo della Bassa Friulana orientale, con maggiore efficacia, in modo tale che le risposte ai cittadini vengano date puntualmente e in maniera concreta. Grazie.
Prego. Andiamo. Chiede la parola.
Scusi, no, rispondo.
No, scusi. Va bene, non ho anche visto. Allora, no, mi ha fatto una domanda sull'utilizzo dell'avanzo. In realtà è rimasto l'articolo 187 del testo unico, dà una serie di indicazioni su come posso utilizzare l'avanzo, quindi parto ovviamente copertura debiti fuori bilancio, quello rimane come il primo punto di utilizzo dell'avanzo, salvaguarda gli equilibri quando salvaguarda gli equilibri con mezzi ordinari, poi per estinzione anticipata di prestiti. E poi c'è sì effettivamente anche l'utilizzo dell'avanzo per esigenze di parte corrente, quindi per spese correnti, però che devono essere non continuative, quindi di tipo straordinario, sì, evidentemente non per pagare ad esempio un dipendente, questo è chiaro. Poi ecco, sul discorso l'avanzo, la sua lettura, giustamente prendo spunto dalle mie parole, dire ma allora abbiamo l'amministrazione precedente non ha fatto abbastanza. In realtà qui mi chiede una cosa difficile, nel senso di dire qual è la taglia giusta dell'avanzo. Esatto, no, evidente. Ma qual è la taglia giusta di un avanzo per un'amministrazione? Quando diventa troppo e quando troppo poco? Ecco, non è così facile rispondere. Posso dire però almeno due cose. Una è quella che ho appena accennato, cioè sono stati anni complicati dal punto di vista delle opere pubbliche. Prima quelli del Covid e poi la fiammata inflazionistica hanno fermato parecchi cantieri. Alcune opere sono anche complicate, quelle PNRR in particolare, hanno fatto perdere molto tempo in fase progettuale e in fase di affidamenti poi dei progetti esecutivi. E poi la seconda cosa che voglio dire è, ecco, sarebbe interessante, ma la Regione si sta muovendo in questo senso, gli uffici regionali, a cercare di sviluppare un po' di parametri di buona gestione per gli enti, cioè dire andiamo a vedere cosa hanno fatto gli altri comuni con dimensioni simili. Ecco, mi trovavo più o meno un mese fa in un comune più piccolo del vostro, ma molto più piccolo, ci stiamo parlando di meno di 1000 persone, aveva più avanzo di Villa Vicentina, Fiumicello Villa Vicentina. Ecco, in quel caso lì non avrei avuto dubbi nel dire c'è qualcosa che non funziona. Ultima cosa, anche un'altra motivazione, ma non per difendere l'amministrazione, perché è oggettivo che dovevano spendere di più, su questo io dico, cioè se abbiamo speso mi pare 1.150.000 euro di impegni di parte capitale, se anche facessi questo ritmo per i prossimi 3 anni non riuscirei a esaurire l'avanzo, quindi è evidente che devo accelerare. Però è vero anche che, e prima lei faceva riferimento alle variazioni di giunta, io ho visto uno stilicidio di arrivato un contributo, comunicazione di un contributo, bene, vado alla variazione di giunta perché devo mettere nel bilancio, poi solo dopo posso spenderlo, non è che posso spenderlo perché mi è arrivata la comunicazione, devo sempre fare un passaggio, adeguare il bilancio. Questo rende difficile oggettivamente la programmazione degli enti pubblici. Poi di più, senza dubbio sono d'accordo con lei, bisogna fare, ma questo vale non solo per voi, mi permetto di dire perché ne seguo altri di comuni, purtroppo è una situazione generalizzata, cui basta vedere proprio la quota di parte di spesa in conto capitale, vedere, rapportiamo l'avanzo, quanti anni mi servono prima di finire l'avanzo.
Se non sbaglio anche la dottoressa Sarcina aveva delle puntualizzazioni.
Volevo solo fare una precisazione per quanto riguarda il contributo regionale da 52.000 euro. È stato messo in competenza 2023 perché la legge regionale, che è la legge regionale che ho rintracciato adesso, la numero 15 del 7 novembre 2022, all'articolo 9, commi 18 e 20, stanzia per l'anno 2023 le risorse per far fronte a queste agli aumenti utenze canoni come da allegato M, quindi sono a bilancio 2023 e non a consuntivo 2022.
Grazie per questa delucidazione. Ci sono altri interventi? Vedo il consigliere Pizzin.
Io prenderei spunto dal punto sui vigili urbani. Noi siamo in convenzione con Cervignano ed altri comuni. Qualcuno credo sia scoperto, non tutti abbiano i vigili, credo. Allora, io sono per la prevenzione, non certo per la repressione, perché è giusto prevenire in certe situazioni. Non so se voi frequentate qualche volta la zona del Moby Dick, no? In quella zona lì diventa pericoloso attraversare la strada anche durante il giorno. Alla sera, non so se frequentate Via Libertà, ma Via Libertà bisogna stare molto attenti per uscire dai cancelli che si affacciano alla Via Libertà. Ma quello che più mi dà fastidio è un'altra cosa. I funerali. Io gli ultimi 2 funerali o 3 credo di averli persi, perché di solito vengo, perché essendo di Fiumicello conosco molta gente. Il vigile fa il tragitto fino in cimitero e poi se ne va, ma non deve funzionare così. La viabilità va fatta nel momento in cui la gente abbandona il cimitero. Io ne ho già parlato anche con la comandante, ma è mai possibile che non se ne rendano conto di questo? Cioè, è veramente un grosso problema nella zona del cimitero quando tutte le macchine devono uscire e non c'è nessuno. Ma questo non è il male solo di Fiumicello. Frequentando anche altri paesi, spesso e volentieri il carro funebre, l'autista del carro funebre deve fare alzare le mani perché si fermino le macchine. Ma ci vuole anche un po' di, io credo che ci voglia anche un po' di rispetto nei confronti dei parenti, ma nei confronti di chi purtroppo è deceduto. Grazie.
Le ultime rispondo. E le ultime osservazioni legittime si discostano un po' da quello che è il punto all'ordine del giorno, che era il rendiconto di bilancio. Io devo dire la verità, purtroppo ho partecipato anch'io ultimamente a dei funerali e in realtà invece ho visto un addetto alla polizia locale seguire tutto il deflusso della. Però riconosco che in certi momenti capita anche questo. Non abbiamo un numero, secondo me, sufficiente di forze, anche se in associazione intercomunale, per coprire tutte le enormi esigenze che ci sono, dal controllo, dal monitoraggio, al servizio educativo, che potrebbe essere preventivo, a tutti quelli che sono le adempienze appunto legate alla sicurezza stradale e non solo. Per rispondere su questo punto, per rispondere invece inizio a dare una mia opinione e poi passo la parola anche a eventuali consiglieri di maggioranza, non posso insomma considerare veritiere le parole del consigliere Mattiusi quando parla di fallimento amministrativo avendo della gestione precedente. Accetto e ringrazio per l'augurio a un'amministrazione più snella, più veloce. Condivido invece sicuramente quello che è l'appunto sul fatto che questo ente, essendo il secondo della bassa friulana orientale e anche ha un'estensione importante, necessita di un implemento della pianta organica complessiva, perché le 26 persone in dotazione secondo me non sono sufficienti pienamente a sopperire a tutte quelle che sono le importanti necessità di sviluppo di questo paese, di questo territorio. Su altre questioni tecniche le ha sia risposto il revisore sia la dottoressa Sarcina, che ringrazio nuovamente. Se considero il fatto che l'amministrazione sia stata lenta a programmare e costruire determinate cose, in parte è appunto perché sono stati anni non canonici, ma che hanno presentato sicuramente delle difficoltà di programmazione e di gestione. Ricordo anche semplicemente un atto normativo a livello nazionale come il bonus 110, che ha impantanato per certi motivi gli uffici, dando sì sviluppo a quello che poteva essere un'edilizia di ristrutturazione, ma comunque creando dei margini di rallentamento a quelle che sono le nostre forze in essere. Ricordo che oltre alla pandemia e alle problematiche energetiche e alle problematiche legate all'inflazione, che non si è sviluppata solo negli ultimi dei mesi dell'anno scorso, ma è iniziata ad avere delle tracce importanti a inizio autunno, quindi per qualche mese sicuramente in più, queste sono le motivazioni. D'altro canto però è stato già riconosciuto che c'è una velocità dei nostri uffici, e anche qua sarebbe bello avere un paragone con altri enti delle nostre dimensioni, ma anche più grandi e più piccoli, magari anche con l'ente regionale, nella velocità di eseguire quelle che sono le risposte appunto ai soggetti che fanno richiesta. Se ci sono interventi da parte della maggioranza, dei gruppi o dichiarazioni di voto.
Sì, solo un mio dubbio sulla visione di quelli che sono i servizi pubblici o la gestione dei servizi pubblici, cioè quando si parla della polizia municipale, è ovvio ci sono tre dipendenti nostri in una situazione che è un servizio intercomunale, così come per altri servizi. È ovvio che in questo caso non si capisce l'idea di sussidiarietà che c'è tra i comuni. È ovvio, come è stato detto, siamo il secondo comune dell'area, in qualche maniera supportiamo i comuni più deboli, e uno è questo, e quindi bisogna ragionare anche con una visione che non sia quello casa mia, porto io e il resto del mondo Sarangi, è un po' difficile, quindi c'è una visione sulla sussidiarietà che qui non vedo. Due, il fatto che poi non ci siano delle entrate su un servizio che serve alla sicurezza, cioè non si può dire costano 30 e hanno portato a casa 5, non è possibile. È giusto dire che il servizio manca, questo sono d'accordo, bisogna magari ragionare, rivedere come viene gestito il servizio, niente da dire, ma farne un calcolo prettamente economico, questo sinceramente mi porta dei grossi dubbi, sinceramente.
Consigliere Luongo.
Continuando, proseguendo il ragionamento dell'assessore Ostolini, ci tenevo a precisare anche un'altra cosa. Il servizio di polizia locale fa parte dei molti servizi che svolgiamo in forma associata e faccio presente, come senz'altro sarà noto a tutti i consiglieri, che abbiamo appunto altri servizi associati e noi non abbiamo il personale per gestire gli altri servizi, quindi avendo appunto la delega anche ai rapporti intercomunali, quando poi si va a discutere di un servizio e poi con gli altri comuni è chiaro che si mette anche tutto il resto sul piatto. Noi possiamo essere autonomi sul servizio tributi? Abbiamo un segretario comunale o per certi versi siamo dipendenti da altri comuni? Ecco, quindi quando si mettono sul piatto i servizi e la valutazione in generale dei servizi associati, bisogna avere in mente il quadro generale.
Prego, diritto di replica.
Sono d'accordo sulle osservazioni che mi sono state fatte. Però io non ritengo che la sussidiarietà venga sviluppata nelle modalità che ha poc'anzi illustrato il consigliere, perché io non posso pensare di essere sussidiario quando invece dall'altra parte non ho nessuno che mi dà una mano, no? E poi, adesso riallacciandomi a quello che ha detto il consigliere Longo, e ho visto che ci sono tanti importi importanti che non sono riscossi dal servizio tributi, che risalgono ad annualità passate, dal 17 in poi mi pare, no? Che ci sono importi importanti e quindi io dico c'è l'efficienza in questo servizio associato, abbiamo la possibilità di monitorare quelle che sono le necessità specifiche prima che i crediti diventano inesigibili. Ho visto che crediti inesigibili non ci sono, no? Mi pare di non averne riscontrati, però se andiamo a vedere che ci sono importi per l'IMU, che adesso cambia il nome, che devono essere riscossi ancora dal 2017, mi pare che il servizio abbia qualche problematica importante. Quindi benissimo, mettiamoci a disposizione dei più piccoli, facciamo tutto quello che è necessario per dare una mano anche a loro, però come dice qualcuno, aiutati che Dio ti aiuta, no? Perché non è che possiamo ritenere che la nostra amministrazione debba andare a fare il buon samaritano quando gli altri magari non sono capaci di poter gestire la loro amministrazione con il modo efficace.
Non vedo richieste di ulteriori interventi, quindi passerei alla dichiarazione di voto, che è già stata parzialmente espletata, quindi estensione immagino. Ha già annunciato l'astensione. Passo ai gruppi di maggioranza.
Allora, io volevo innanzitutto unirmi ai ringraziamenti sia alla dottoressa Sarcina per il lavoro immenso che richiede un documento come questo e comunque per il lavoro quotidiano e la disponibilità che ha dimostrato anche a tutti i nuovi consiglieri. E un ringraziamento anche al dottor Soresi per l'illustrazione chiarissima. E un'illustrazione in realtà da cui emerge secondo noi un comune estremamente solido, frutto proprio delle scelte della precedente amministrazione. E sulla questione dell'avanzo, come diceva il sindaco, comunque intervengono tutta una serie di fattori legati principalmente anche al Covid, che comunque per 2-3 anni ha bloccato tutta una serie di azioni. Ci auguriamo chiaramente che questa amministrazione possa utilizzare questo avanzo in maniera, insomma, in modo da portare avanti delle azioni per il bene della comunità. E anticipo voto favorevole per la lista Vivi Fiumicello Villa Vicentina.
Sì, mi unisco anch'io ai ringraziamenti a nome del gruppo Noi Siamo Fiumicello Villa Vicentina. Ringraziamo la dottoressa Doriana Sarcina per il lavoro intenso, attivo, proficuo a beneficio dei cittadini, della comunità. E ringraziamo anche il dottor Soresi per la relazione puntuale, approfondita, e la relazione dell'assessore Tavagna. E quindi, alla luce appunto di quanto detto, siccome riteniamo che il rendiconto in approvazione fotografi fedelmente la situazione finanziaria del nostro ente, anticipo voto favorevole da parte del gruppo Noi Siamo Fiumicello Villa Vicentina.
Passiamo quindi alle votazioni. Contrari? Astenuti? Favorevoli? E per l'immediata esecutività? Contrari? Astenuti? Favorevoli? Di seguito passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, dal titolo Atto di indirizzo per la costituzione di commissioni consigliari. Come sapete, nel consiglio precedente abbiamo istituito la commissione elettorale, l'ente Fiumicello Villa Vicentina già nei passati mandati aveva anche altre commissioni consigliari che secondo me sono funzionali a espletamenti, a comunque a discussione e partecipazione dei consiglieri su determinate tematiche. Oggi passo la parola per una disamina più complessiva all'assessore Luongo, appunto assessore statuto regolamenti. Trattasi appunto l'indirizzo per la costituzione di commissioni consigliari.
Allora, grazie. Come avete visto, niente di particolarmente complicato, dando seguito a quanto previsto nello statuto e nel regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, ci avvaliamo della facoltà di istituire delle commissioni consiliari, dando gli indirizzi per il loro funzionamento e per la loro composizione. Come avrete visto, ci sono possibile istituire sia delle commissioni permanenti che delle commissioni temporanee e speciali. In questa sede, siamo all'inizio del mandato, chiaramente ci concentriamo su quelle che sono le esigenze generali, e quindi abbiamo ritenuto in particolare opportuno istituire due commissioni, che sono quella statuto e regolamenti e quella sport e tempo libero. Inoltre, se tutti i consiglieri, anche di minoranza, sono d'accordo, noi saremmo propensi a istituire anche una commissione ambiente, che non è stata inserita, quindi se siete d'accordo la istituiamo fin d'ora, se invece no se ne parlerà il prossimo consiglio comunale. E quanto alla composizione delle commissioni è prevista dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale, quindi la delibera non fa altro che recepire quanto ivi previsto, e quindi chiaramente chiedo a tutti i consiglieri di approvare l'istituzione di queste commissioni con l'integrazione, se possibile, della commissione ambiente. Grazie.
Quindi l'assessore Luongo chiede un emendamento al punto, se c'è l'accordo, prima direi che passiamo in votazione per l'eventuale emendamento di inserimento della Commissione Ambiente e poi eventualmente votare la delibera complessiva. Quindi sulla base di quanto esposto appunto dall'assessore Luongo chiedo la votazione di appunto istituire, oltre alle due commissioni permanenti, statuto e regolamenti e sport e tempo libero, anche appunto la Commissione Ambiente. Sempre permanente e con le stesse modalità delle altre dal punto di vista organizzativo e numerico. Quindi favorevoli all'unanimità. Se ci sono interventi su questo punto, una volta emendato, non mi sembra di registrare, quindi passerei alle dichiarazioni di voto. Favorevoli all'unanimità. Grazie. Sesto punto all'ordine del giorno, recepimento variante allo strumento urbanistico comunale vigente autorizzata con decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, numero 4197, FIVG del 3/2/2023, mezzo autorizzazione unica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14,9 della legge regionale 19/2012. Su questo punto all'ordine del giorno ricordo che ovviamente sono stati anche già discussi tutti in conferenza dei capigruppo, ma passo la parola all'assessore all'urbanistica Ustulin.
Sì. Allora, come si legge dal titolo e dal documento, si tratta di una variazione legata allo sviluppo di un'area nell'area di Papariano per la produzione di fotovoltaico. Questa azienda ha cominciato l'iter per la richiesta nel 2022 e quindi, come vedete, c'è una presa d'atto dell'autorizzazione del 2022 presentata alla Regione e ci sono portate tutte le indicazioni per il progetto e si chiede praticamente questa variante perché nel 2022 ancora c'era questo procedimento e loro hanno portato fino in fondo l'atto, perché col 2023, con il decreto legislativo, con il decreto legge del 24 febbraio del 2023, praticamente tutti questi nuovi progetti di fotovoltaico legati e sviluppati in aree industriali non hanno bisogno più di nulla per quella che è la legge sul la legge per la semplificazione e l'installazione di impianti fotovoltaici, che indica che è considerata attività di manutenzione ordinaria e non subordinata all'acquisizione, permesso, autorizzazione e atti di assenso comunque denominati. Cioè, praticamente con quest'anno le varie richieste di sviluppo in aree produttive non avranno bisogno di nulla, sarà semplice edilizia libera, come si dice. Fare un impianto da un megawatt sarà come farsi un marciapiede, più o meno un pezzo di qualcosa in giardino. E ovviamente il percorso di questo primo atto è andato fino in fondo perché ormai era recepito, era andato avanti in Regione, quindi siamo qui a recepire questa variante, anche perché questa è propedeutica alla possibilità poi di attivare una fideiussione, cioè ovviamente noi dobbiamo garantire che a fine produzione o se in caso di un fallimento di altro ci siano i fondi per poter bonificare l'area. Quindi noi recepiamo la variante e con questa chiederemo poi una fideiussione all'azienda per eventuali coperture di sicurezza. Questo è quanto, in parole molto semplici. Ovviamente, come dicevo, sarà l'unico atto delle prossime attività che si apriranno in questa zona qui, che noi abbiamo già visto prospettarsi e che avranno una vita molto più facile, molto più semplice. In questo caso noi dovremo ancora verificare quali saranno le procedure per poi chiedere fideiussioni ai prossimi. Ovviamente noi dato che ci troviamo in una situazione in cui il comune, comunque tutti gli enti locali, non riescono più a gestire la la propria, diciamo, pianificazione, perché queste leggi derogano a tutto, cioè si arriva, si dice casa mia faccio io e si fa quel che si vuole. Noi dobbiamo in qualche maniera cercare di difendersi. Ovviamente per quanto riguarda le aree industriali non si può far niente, per le aree che non sono indicate in questa maniera noi nelle norme di attuazione del piano regolatore prossimo dovremo indicare quelle aree come non per noi cioè la non edificabilità o la non realizzazione degli impianti. Ovviamente questo solo per poter avere solo un appiglio, se in caso dobbiamo porci un progetto, altrimenti non possiamo né fare, non fare assolutamente null'altro. Questo è quanto, in parole molto semplici. Questa variante va fino in fondo perché è iniziata nel 2022, le prossime non avranno lo stesso iter. Tutto qua.
Apriamo la discussione eventuale sul punto. Parola al gruppo Lista Matiussi.
Mi rivolgo all'assessore. La precedente amministrazione aveva avviato il piano regolatore nuovo, no? Aveva avviato, ecco. Chiedo a che punto è questo? Ci sono solo gli indirizzi? È stato adottato? O a che punto è?
Perché il passo più prossimo è ad agosto, è la conferenza di servizi con Regione per quanto riguarda...
No, ma perdoni, prima di quella. Il piano regolatore
sì.
È stato adottato, non
no,
approvato.
No, ancora. Stato noi adottato. Dobbiamo prima verificare con la Regione quali sono.
Che se fosse stato adottato, adesso saremmo in regime di salvaguardia. E quindi, se fossimo in regime di salvaguardia, non potremmo approvare nessuna variante.
Non è ancora adottato.
Ecco, bisogna essere sicuri che questo passaggio non sia ancora stato fatto.
Sì, sì.
Bene.
Prego.
Non riesco a capire una cosa. L'impianto rispetta le aree di rispetto ferroviario?
30 metri di rispetto ferroviario erano indicati.
Dovrebbe essere 40 se non sbaglio.
Non vorrei, adesso potrei dire.
Io ho cercato, ho tanto. Quindi ho impianto. Io ho tanto cercato e non ho trovato. Ma quell'area lì adesso continueranno a fare altri impianti logicamente, no? Per cui noi non potremo decidere assolutamente niente. Bene.
Se posso permettermi, una delle nostre per quanto riguarda quando abbiamo iniziato il percorso di questo progetto, noi abbiamo avuto anche un incontro. Quando c'è stato l'incontro con la Regione abbiamo posto dei dubbi riguardo al consumo di territorio, perché per noi, cioè loro hanno detto, si tratta di un'area che è dedicata all'artigianato, al commercio, quindi non c'è nessun problema. Io gli ho detto però sì, ma se adesso tutte queste aree vengono occupate in maniera così facile da progetti di fotovoltaico, il prossimo ente locale dovrà ripianificare tutta un'area di sviluppo nuova. Cioè è facile dire non consumiamo territorio perché siamo in area già dedicata, se tu me la consumi col fotovoltaico non avremo più un'area per un posto di lavoro nel comune. Quindi noi avevamo in qualche maniera portato questo dubbio. Per noi il consumo di suolo c'era, era di riflesso ma c'era, e questo però non è stato assolutamente... Per loro non valeva il ragionamento, e quindi questo è stato uno dei dubbi che abbiamo portato un anno fa, insomma, no? Col primo progetto. Sarà così, cioè, se porteranno via tutta l'area produttiva, non dico domani, ma nei prossimi anni i prossimi amministratori dovranno decidere di un nuovo piano di sviluppo, no? Fa parte della natura dell'ente, quindi dovremo inventarci un'area nuova. E questo è consumo di suolo, però nessuno l'ha voluto ascoltare. Questo è quanto.
Se non ci sono ulteriori posizioni, passerei alle dichiarazioni di voto anche su questo punto. Va va comunque detta la dichiarazione di voto. Io lo capisco dal tono dell'intervento, sì, teoricamente sì, poi è, insomma, cioè, ho un'anticipazione, una dichiarazione di voto va comunque portata, quindi lascio la parola alle, cioè, la discussione e poi appunto la dichiarazione di voto. Per quanto riguarda la lista Matiussi, per i gruppi di maggioranza.
Io anticipo voto favorevole.
Allora, come già chiarito in maniera puntuale dall'assessore Ustulin, considerato che la costruzione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare e fotovoltaica da parte della Chiron Energy SRL è già stato autorizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con decreto della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile numero 4197 del 3 febbraio 2023. Quindi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14,9 della legge 2012, l'autorizzazione rilasciata dalla Regione costituisce di per sé un'approvazione di variante allo strumento urbanistico comunale vigente, su cui il Consiglio Comunale non può esercitare alcun potere discrezionale. E quindi la presente delibera si sostanzia in una mera presa d'atto del provvedimento già adottato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. In caso di cessazione, appunto, come diceva l'assessore, dell'attività dell'impianto per qualunque motivo, è previsto l'obbligo per la società titolare dell'autorizzazione di rimuovere i manufatti installati. E il rispetto dell'obbligo di rimozione dei manufatti viene garantito anche dal rilascio di una fideiussione, quindi l'interesse pubblico e il successivo ripristino dei luoghi risulta tutelato adeguatamente. Tutto ciò premesso, anticipo voto favorevole da parte del gruppo Noi Siamo Fiumicello Villa Vicentina.
Passiamo quindi alle votazioni. Favorevoli all'unanimità. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, il punto 7, trattasi di un'interrogazione, quindi risposta all'interrogazione presentata in data 5 giugno 2023, protocollo comunale numero 6679 dal gruppo consigliare Lista Matiussi, avente ad oggetto sfalcio dell'erba sulle strade ed aree di competenza. Ricordo che i consiglieri hanno 5 minuti per presentare l'interrogazione, alla quale poi altrettanti 5 minuti eventuali per una replica e poi una dichiarazione di soddisfazione o non soddisfazione sulla base della risposta.
Buonasera a tutti e buonasera signor Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e consiglieri. Noi abbiamo preparato un'interrogazione su quello che sta accadendo e dovete permettermi una piccola premessa che 60 giorni fa o forse di più abbiamo tutti assistito a un grande dispiego di energie e mezzi per un sfalcio preelettorale delle aree di codesta aspettabile amministrazione in un periodo in cui c'era una siccità, oltre che l'inverno era appena terminato ed il verde non era così rigoglioso. Molti cittadini si sono rivolti ai sottoscrittori di questa presente, evidenziando il grave pericolo alla circolazione stradale per coloro che percorrono la viabilità di competenza di questo comune. Ed inoltre abbiamo rilevato le aree in uso di questa amministrazione che confinano con abitazioni private. Potrei portarvi un esempio: a Villa 80 e un nostro concittadino che confina, se sapete dov'è il magazzino, ex magazzino idraulico, si è esposto volentieri a tagliare 3 metri al di là del suo confine. Bastava che l'ufficio tecnico andasse ad aprire il cancello e lui andasse dentro a tagliare. Bastava questo. E non ci sono state risposte, è caduto nel nulla. A causa di questa incuria perdurante si creano disagi e eventuali problemi anche di sanità pubblica per zecche, rettili e roditori, ove vi potrebbero trovare riparo, Questo naturalmente è già accaduto per mia personale conoscenza, fortunatamente senza alcuna ritorsione sanitaria, e sottolineo fortunatamente. Tutto ciò premesso, interrogo il signor sindaco e l'assessore delegato al fine di conoscere la tempistica di intervento per la messa in sicurezza di questo, di quanto evidenziato. Chiedo inoltre di conoscere se questa amministrazione è dotata di un piano degli interventi di sfalcio per tutte le stagioni necessari, se tale attività verrà realizzata dal comune stesso o se verrà fatto ricorso a appalti esterni. Grazie.
Grazie consigliere, passo la parola all'assessore Ostulin, ringraziando anche appunto per la delega, ma ringraziando anche l'ufficio tecnico che ha prontamente costruito anche una risposta su questo, delle aggiunte alla risposta su questo argomento.
Sì, io vi leggo la risposta dell'ufficio perché è completa e secondo me esaustiva. A seguito dell'interrogazione presentata in data 5/6/23 da parte dei consiglieri Mattiussi e De Leonardis, pervenuta al protocollo, eccetera, eccetera, si relaziona quanto segue. L'intervento di primo sfalcio stagionale, affidato in data 27/3/23 dal titolare di posizione organizzativa Marco Turco, è stato un intervento funzionale a garantire il decoro cittadino, gli standard di igiene pubblica, nonché la sicurezza stradale e ciclopedonale per il periodo successivo a quello elettorale, in considerazione di tempistiche di insediamento dei nuovi organi di governo dell'ente, turnover di posizioni organizzative dell'ufficio tecnico, tempistiche relative alle pratiche amministrative necessarie ai successivi affidamenti. Si ritiene pertanto che tale intervento, più che uno sfalcio preelettorale, come definito dall'interrogazione, sia uno sfalcio indispensabile a tutela dell'interesse pubblico. Si precisa infatti che l'incarico di titolare di posizione organizzativa ha subito un turnover nel mese di aprile 23, data dalla quale ha ricoperto la posizione la dottoressa Cozzutti, attuale responsabile. L'insediamento della giunta è avvenuta in data 19/4/23. Si ricorda ai sensi che il testo unico degli enti locali, dirigenti o figure equiparate si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo spettano agli organi di governo e sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione e degli obiettivi dei programmi stessi. In tale ottica, pertanto, si ritiene che per gli affidamenti che impegnano in modo non trascurabile l'amministrazione verso l'esterno, riguardanti peraltro la gestione del territorio, sia imprescindibile un confronto con la parte politica. Ciò permesso, si dà atto che gli affidamenti pubblici richiedono tempistiche afferenti a vari ambiti, richieste e ricezioni di preventivi da parte delle ditte contrattate per l'affidamento dei lavori, adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui la legge 136/2010, l'utilizzo del mercato elettronico ai sensi della legge 165/2001, controllo della regolarità contributiva ai sensi della legge 2/2009, redazione della determina, impegno di spesa con ottenimento dei pareri di regolarità tecnica e contabile, nelle rispettive del codice dei contratti pubblici, trasparenza e quanto. Leggi sul procedimento amministrativo e regole di finanza pubblica. Trattandosi di materie legate ai caratteri ambientali di cui al decreto legislativo 2006 è legato al rispetto dei criteri ambientali minimi, nello specifico servizio di gestione del verde pubblico e fornitura di prodotti per la cura del verde, approvato con decreto ministeriale 63 del 10 marzo 2020 e del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nel rispetto del decreto legislativo 150/2012, sono stati redatti per ogni appalto relativi articolati fogli d'oneri che regolano il servizio rispetto delle succitate normative, cioè spiegano il percorso per arrivare agli sfalci d'ora. In tutto il periodo precedente agli affidamenti, il gruppo degli operai in servizio presso l'ente ha lavorato sul territorio provvedendo alla cura del verde nonché alle manutenzioni. Il territorio è molto vasto e ciò comporta affidamenti esterni per sopperire alle necessità stagionali di manutenzione e cura del territorio. Sono stati pertanto affidati i seguenti servizi: 1. Cura dei parchi delle aree verdi pubbliche alla cooperativa Tiel, affidato in data 12/5/2023 per 7 mesi. Cimiteri, il diserbo dei cimiteri, taglio di tappeto erboso, manutenzione e raccolta fogliame, servizio legato alla CUC regionale con la ditta Arco Servizi Società Cooperativa, disposto in data 18/5/23. Intervento di diserbo e sfalcio delle malaerbe trattate, limitate aree del territorio, questo ovviamente, ditta Regeneralvert, affidato in data 25/5/23. Sfalci stradali per numeri 4 interventi alla ditta Agrikoslovic, affidato il 35/23, che è attivo con due squadre sul territorio. Le ditte sono state scelte in coerenza con i principi di efficacia, efficienza e miglior comportamento dei vari interessi per la conoscenza delle mansioni del territorio, rapidità basata sulle tempistiche con le quali potevano intervenire rispetto a impegni presi con altri comuni, economicità per i servizi meno urgenti. Si rileva che sono state segnalate criticità presso alcune aree private per le quali gli uffici hanno provveduto ad avviare procedimenti del caso. Si dà altresì atto che il personale dell'ufficio tecnico, al fine di pianificare e avviare gli interventi, nonché il gruppo operai a portare al termine l'operazione di manutenzione del verde, in alcuni casi ha superato le 36 ore settimanali, dovendo effettuare lavoro straordinario, in attesa di ulteriori chiarimenti, è disponibile ulteriori chiarimenti. Cioè, praticamente qui si indica che ovviamente lo sfalcio è partito perché si sapeva che c'era uno spazio ampio nel percorso per la nuova riorganizzazione delle gare e gli appalti. Comunque, se lo sfalcio era inutile, siamo arrivati a questi appalti con l'erba alta. Se non fosse stato utile, se fosse già stata erba un po' più alta, forse saremmo stati in una situazione ancora peggiore tuttora. Per quanto riguarda le aree che dice lui, il consigliere, siamo al punto che diceva che si rileva che sono state segnalate criticità presso alcune aree private per le quali gli uffici hanno provveduto ad avviare procedimenti del caso. Cioè, il problema non è non dare le chiavi e far entrare, il problema è che certi terreni non sono in disponibilità del comune, o comunque prima di entrare bisogna un momentino che ci siano delle indicazioni e degli atti da fare, semplicemente. Ora, appena questo sarà fatto, il comune provvederà a entrare, a fare uno sfalcio, un'azione di pulizia un momentino più seria ed organica. Comunque i punti indicano 4 aziende che stanno in qualche maniera lavorando in questo periodo.
Ah, facoltà di replica.
Ma guardi, cioè non si può a maggio dare il via, preparare un programma per lo sfalcio dell'erba. Cioè, bisogna prepararsi almeno ad aprile. Tutti, io sfido chiunque qua dentro ad avere un giardino a casa, quante volte fino a 5 di maggio ha tagliato l'erba?
Il motivo delle tempistiche allungate, cioè il fatto è proprio che è il periodo di transizione tra le nuove amministrazioni e i nuovi PO e tutto quanto, si sapeva che si sarebbe andati incontro a dei tempi più lunghi. Ovviamente le aziende hanno risposto dopo l'appalto garantendo di poter entrare appena erano liberate subito dopo da impegni che avevano, quindi non è che il giorno dopo erano lì pronte, ma una settimana dopo. Le tempistiche di affidamento non sono quelle al bar che si dice un ben chi e fas, insomma, cioè, quindi il problema è questo, insomma.
Allora, prevedeva anche la possibilità di dichiararsi soddisfatto, non soddisfatto, parzialmente soddisfatto dalla risposta principale. Immagino che non ci sia piena soddisfazione sicuramente nella risposta. Comprendo. Non posso aggiungere altro, anche altri consiglieri mi avevano chiesto magari la possibilità di intervenire su questo argomento, ma purtroppo le regole del Consiglio Comunale sono nette su quelle che sono, appunto, non si crea il dibattito sull'interrogazione. Io approfitto di ringraziare di nuovo, nuovamente, i professionisti che sono oggi stati disponibili a collaborare ai lavori del Consiglio Comunale, saluto anche il pubblico presente, fa piacere che ci sia interesse e partecipazione alle sedute consigliari, perché sono le cose che riguardano sicuramente tutta la comunità. Saluto tutti i consiglieri, auguro a tutti voi un buon rientro, ringraziandovi.